Allora, come abbiamo visto in questo libro di Esther, uno delle temi principale è la sovranità di Dio. Anche se non viene menzionato Dio, vediamo come Dio adopera in dietro le scene. Dio sposta le persone. E qui in capitolo 4, dove ci siamo fermati domenica scorsa, quando Mardocheo porta la notizia a Esther che Haman ha fatto fare il re un decreto di ammazzare tutti gli ebrei. E quindi in versetto 13 di capitolo 4, e Mardocheo fece rispondere a Esther, non pensare di scampare tu sola fra tutti i giudei, perché ti trovo nel palazzo del re. Allora, come potremmo mettere nei nostri giorni questo, no? Non pensare, fratello e sorella, che la tua ricchezza ti salverà. O non pensare, secondo me, in qualunque appoggio umano o capacità. Qui abbiamo bisogno di un miracolo di Dio. E poi in versetto 14, poiché se tu in questo momento tu taci, soccorso e liberazione sorgeranno per i giudei da un'altra parte. Quindi Mardocheo è un uomo di Dio, conosce il Signore, conosce la Scrittura. Lui sa che attraverso il seme di Abramo verrà il Messia, in cui tutte le nazioni della terra saranno benedette. E quindi Mardocheo dice, Esther, stai attento. Se tu come credente stai in silenzio e non dai la testimonianza, Dio userà un'altra persona. Sono convinto che se io non ascoltavo la chiamata di Dio di venire qui a Montebelluna, Dio avrebbe mandato qualcun altro qui a Montebelluna, perché l'opera sua andrà avanti. E qui entriamo nel mistero della sovranità di Dio e del libero arbitrio dell'uomo, perché noi chiaramente nel libro di Esther vediamo che Esther, Mardocheo, Haman, Assuero fanno delle scelte, non sono robo giostrati da Dio, ma nello stesso momento Dio fa, no, accadere delle cose, poi vedremo in queste storie come anche quando non viene menzionato Dio, Lui c'è. E quindi per noi credenti, anche quando noi non sentiamo la presenza di Dio, perché purtroppo molti di noi credenti camminiamo non per lo spirito, ma per sentimenti. E c'è una grande differenza. Il profeta Geremia ha detto che il cuore dell'uomo è disperatamente ingannevole. Il cuore è la sede dei sentimenti. E tanti credenti loro camminano non per lo spirito, ma per sentimenti. Io sento questo, io sento quello, oggi mi sento felice, alleluia, oggi mi sento triste, Dio dov'è? Ma se siamo nati di nuovo, Dio c'è nella nostra vita? Anche se non lo sentiamo? Certo che c'è, perché Lui ha promesso, io sarò con voi fino alla fine di questo mondo. Io sarò sempre, se siamo nati di nuovo. E vediamo nella storia di Esther come Dio protegge i suoi. Perché cosa possono fare Esther e Mardocheo contro quello che è stato macchinato contro loro? Umanamente non possono fare niente. Non è permesso neanche a Esther di andare davanti al re. Lei deve essere chiamata. E se lei va lì e magari Assuero è un po' ha avuto una brutta giornata, magari ha bevuto troppo la sera prima e ha mal di testa, via la sua testa. Quindi dobbiamo comprendere chiaramente cosa rischiava Esther. Però Mardocheo dice, stai attento Esther, perché non pensare che nascondendo il fatto che tu sei credente o perché tu sei ricco, magari i fratelli poveri non scamperanno, ma tu sì. No, non sarà così. Poi alla fine di versetto 14 e oltre, chissà se è proprio per un tempo come questo che tu sei pervenuto alla regalità. Chissà che non è stato un piano di Dio. Che Dio, fra tutte le bellezze di Persia, tu sei stato scelto da Assuero, una donna ebrea, per essere un salvatore per il tuo popolo in questo momento difficile. Allora Esther ordinò di rispondere a Mardocheo così: vai, raduna tutti i giudei che si trovano a Susa, digiunate per me e state senza né mangiare né bere per 3 giorni, notte e giorno. Anche io con le mie ancelle digiunerò nello stesso modo. Poi entrerò dal re, sebbene ciò sia contro la legge, e se dovrò perire, perirò. Mardocheo se ne andò e fece tutto ciò che Esther gli aveva ordinato. Ok, come abbiamo visto, non viene menzionato nel testo il nome di Dio, non si parla della preghiera, non si parla di cercare la faccia di Dio, ma chiaramente, biblicamente, il digiuno per il popolo ebraico era un momento di umiliarsi davanti a Dio. In Salmo 35, versetto 13, Davide dice: eppure quando erano infermi, io mi vestivo di cilicio e affliggiavo l'anima col digiuno e pregavo col capo chino sul petto. In profeta Gioele, capitolo 2, versetto 12 e 14, perciò ora dice l'Eterno: tornate a me con tutto il vostro cuore, con digiuni, con pianti, con lamenti. Stracciate il vostro cuore e non le vostre vesti, e tornate all'Eterno, il vostro Dio, perché Egli è misericordioso e pieno di compassione, lento all'ira e di grande benignità, e si pente del male mandato. Chissà che non si volga e si penta e lascia dietro a sé una benedizione, un'offerta di cibo e una libazione per l'Eterno, il vostro Dio. Quindi chiaramente nel Vecchio Testamento il digiuno non era una cosa dietica. Facciamo digiuno, no? Comprendete questo fatto. Anche se non viene menzionato Dio alla preghiera, il digiuno per il popolo ebraico era un modo di umiliarsi davanti a Dio e invocare il suo soccorso, come avevamo letto in Gioele. Quindi Esther e Mardocheo, tutto il popolo ebraico, fanno questi 3 giorni di digiuno e preghiera per cercare la faccia di Dio, per cercare un intervento soprannaturale. Girati un attimo in Secondo Cronache, capitolo 7. Stavo riflettendo l'altro giorno, tante volte noi preghiamo per un risveglio. Noi viviamo nel Veneto, quindi preghiamo per un risveglio in Veneto. Amen. Ed è giusto che preghiamo per un risveglio in Veneto, ma secondo me sbagliamo nel pensare che se preghiamo per un risveglio qualcosa non dovrà cambiare prima nella nostra vita. Perché secondo me, e l'ho fatto io questo orario tante volte, no? Signore, manda un risveglio in Veneto, fa che tanti peccatori si convertano a te, fa che tanti non credenti diventino figli di Dio qui nel Veneto. E non dico che è sbagliato di pregare in questo modo. È anche biblico che noi intercediamo per il Veneto. Però secondo me sbagliamo nel pensare che un giorno magico Dio manderà un risveglio sui non credenti. Siete d'accordo con me in questo? Storicamente, biblicamente, in tutta la storia delle chiese, i risvegli hanno avuto inizio sempre dove? In noi. Dio ha risvegliato il suo popolo. E qui, in Secondo Cronache, capitolo 7, e quando il Signore apparve a Salomone, quando ha costruito il Tempio. Poi l'Eterno apparve di notte a Salomone e gli disse: ho esaudito la tua preghiera e ho scelto questo luogo per me come casa di sacrifici. Quando chiuderò il cielo e non ci sarà più pioggia, quando ordinerò alle locuste di divorare il paese, quando manderò la peste al mio popolo, a quale popolo? Al suo popolo. Se il mio popolo, su quale è invocato il mio nome. Quindi se vorremmo portarlo in contesto moderno, chi sarebbe il popolo? Noi, la Chiesa. Chi invoca il nome del Signore? È vero che alcuni ebrei, sì, ma maggiormente sono i credenti, i veri credenti cristiani, che invochiamo il nome del Signore. Se il mio popolo, su quale è invocato il mio nome, si umilia, prega, cerca la mia faccia e torna indietro dalle sue vie malvagie, io ascolterò dal cielo, perdonerò il suo peccato e guarirò il suo paese. Quindi è giusto che preghiamo per il risveglio, che il Signore salva migliaia e centinaia di migliaia di veneti. Ma siamo disposti a lasciare che il Signore manda risveglio nella nostra vita? Quando lo Spirito Santo dice deve abbandonare questo peccato, deve abbandonare questo vizio, questa abitudine, deve abbandonare sempre a chiacchierare troppo, deve abbandonare quell'idolo dello sport o della televisione o di non lo so che cosa. Perché a volte per noi credenti ci sono delle cose che magari anche biblicamente non sono peccati, no? Non è adulterio, non è rubare, non è dire bugie, però magari nella nostra vita personale sono idoli. Io l'altro giorno ho letto la testimonianza di un nostro pastore in Sudafrica e lui era un grande surfista, no? Quello che vanno sulle onde. Andare a fare surf è un peccato? No, non è un peccato andare a fare surf. Se Dio ha creato l'oceano, anche per godere la creazione. Però, per questo fratello, come era la passione della sua vita, era il primo posto nella sua vita. E nella sua testimonianza lui ha scritto: per me il surf era un idolo, perché era più importante per me di Dio. E quindi per un periodo della sua vita, il Signore ha detto: lascia quella cosa, perché era la passione della sua vita, consumava la sua vita. E quindi magari il surf non è un peccato, ma nella sua vita era un peccato. E quindi quando preghiamo per il risveglio, dobbiamo essere noi prima essere disposti a cambiare, perché il risveglio comincerà in noi. E quando noi saremo risvegliati, allora Dio comincerà a portare gente non credente alla conversione. E quindi torniamo in Esther, leggeremo per fede tre capitoli, ma comunque è una bellissima storia. Guglielmo Shakespeare non potrebbe mai, nessuna delle sue opere si può paragonare a questa storia vera. Ironia. Il terzo giorno Esther si mise la veste reale e si presentò nel cortile interno del palazzo del re, di fronte all'appartamento del re. Il re era siso sul suo trono reale nel palazzo reale, di fronte all'ingresso del palazzo. Come il re vide la regina in piedi nel cortile, egli si guadagnò il suo favore. Così il re stese verso Esther lo scettro d'oro che teneva in mano, e Esther si avvicinò e toccò la punta del scettro. Ricordiamo, lui se non stendeva quella cosa, lei veniva ucciso. Non siete contenti che noi possiamo presentarci in qualunque momento davanti alla presenza del nostro re? Senza paura, senza timore che ci taglierà la testa. per il meraviglioso sangue di Cristo. Possiamo in qualunque momento dire papà e entrare nella presenza di Dio in cielo per merito di quello che Gesù ha fatto. Allora il re le disse: che cosa vuoi, regina Esther? Qual è la tua richiesta? Forse anche la metà del mio regno ti sarà dato. Esther rispose: se così piace al re, venga oggi il re con Haman al banchetto che io ho preparato. Allora il re disse: fate venire subito Haman per fare ciò che Esther ha detto. Così il re e Haman andarono al banchetto che Esther aveva preparato, mentre durante il banchetto veniva servito il vino. Il re disse a Esther: qual è la tua richiesta? Ti sarà concesso. Che cosa domandi? Forse anche la metà del mio regno sarà fatto. Esther rispose e disse: ecco la mia richiesta e ciò che domando. Se ho trovato grazia, io chiedo al re, e se piace al re di accordare la mia richiesta e di concedermi quel che domando, venga il re con Haman al banchetto che io preparerò loro, e domani farò come il re ha detto. Quindi lei rimanda. Noi non sappiamo, infatti, quando sarò in cielo voglio chiedere a Esther, ma volevi pregare un altro giorno, no? Siete mai stati in circostanze così? Mamma mia, vorrei un altro giorno per pregare prima di affrontare questa cosa. Ma comunque, in ogni modo, era una cosa preparata da Dio, che lei ha fatto il primo banchetto e la sua unica richiesta era che il re e Haman si presentarono il giorno seguente a un altro banchetto. Quel giorno Haman uscì tutto allegro e con cuore contento. Ma quando Haman alla porta del re vide Mardocheo che non si alzava né si muoveva per lui, fu pieno di ira contro Mardocheo. Tuttavia Haman si trattiene, andò a casa e mandò a chiamare i suoi amici e Zeresh sua moglie. Quindi Haman parlò loro dello splendore della sua ricchezza, del gran numero dei suoi figli e di tutte le cose in cui il re l'aveva onorato e del come l'aveva innalzato al di sopra dei principi e dei servi del re. Haman aggiunse pure: inoltre la regina Esther non ha fatto venire assieme al re al banchetto che ha preparato nessun altro che me. Anche domani sono invitato da lei assieme al re. E Haman avrà una brutta sorpresa. Come Haman è orgoglioso. E le persone orgogliose credono che tutto il mondo gira intorno a loro. Quindi lui pensa: mamma mia, già il re mi aveva messo al secondo posto nel regno, adesso anche la regina vuole mangiare esclusivamente solo loro due, re As e Est. Io e loro. Io sono nel gruppo In, sono nel click. E quindi lui va a vantare con la sua moglie, con la sua famiglia, con i suoi amici. Però lui dice in versetto 13: ma tutto questo non mi basta fin quando vedrò Mardocheo il giudeo sedere alla porta del re. Quindi anche se ha tutto il mondo sul piatto, però non basta, lui deve controllare tutta la gente. Allora sua moglie Zeresh e tutti i suoi amici gli dissero: si prepara una forca alta 50 cubiti. Domani mattina dia al re che vi si impicca Mardocheo, poi va pure contento al banchetto con il re. La cosa piacque a Haman che fece preparare la forca. Quindi 50 cubiti, un uomo no, molto al di sopra della sua altezza. C'è un po' dibattito se questo era tipo stile americano con la corda, perché il usuale modo di giustiziare uomini nel regno di Persia era infilarsi di un palo di legno. Ai, Sì, la corda, preferirei la corda, io. No? Era proprio inficcare il corpo dell'uomo su un palo puntata e lasciarlo morire lentamente con grande angoscia e dolore. Però, vediamo in capitolo 6, quella notte il re non poteva prendere sonno. Allora qui vedo la sovranità di Dio. Dio nella sua sovranità ha fatto venire l'insonnia al re. Ricordate la storia di Giuseppe? Spesse volte Dio opera nella vita del re attraverso cose di notte, no? I sogni, anche Nabucodonosor con Daniele, Faraone con Giuseppe. E qui Dio nella sua sovranità non permette Assuero a dormire. Allora, voi cosa fate quando non riuscite a dormire? Io, dopo che ero malato e ho preso cortisone per un anno e mezzo, che tutta la mia vita non ho mai sofferto di sonnolenza. Io sono il tipo, non metto la testa giù, come un tronco di albero, sono qui fino all'alba. Ma dopo queste medicine, e ancora oggi ogni tanto mi sveglio durante la notte. E tante volte io mi metto a pregare. E ho avuto dei momenti in cui proprio, mi ricordo una volta, abitavamo qui a Montebelluna, ho fatto un sogno di una coppia in America, fratelli in Cristo, e nel sogno il marito, mi dicevo, deve pregare per mia moglie. Poi svegliò, no? Così, era tipo le 2-3 di notte. E ho trascorso 2-3 ore a pregare per questa famiglia, poi mi sono di nuovo addormentato. Ma Dio nella sovranità sveglia il re, perché il re deve scoprire che tanto tempo fa Mardocheo aveva fatto una cosa per lui. Il secondo tema di questo libro di Esther è quello che un uomo semina, raccoglierà. Mardocheo tanto tempo fa, ricordate, lui ha scoperto questo complotto di ammazzare il re e non ha avuto nessun riconoscimento, anzi il suo nemico Haman è stato innalzato. Però come dite in Italia, diciamo, no? Tutti i nodi vengono al pettine, prima o poi tutto viene a galla. E quindi Dio sveglia il re. E di tutte le cose che il re fa, quella notte il re non poteva prendere sonno, allora ordinò che gli si portasse il libro dei fatti memorabili delle cronache e se ne fece la lettura davanti al re. Quindi portami i minuti del consiglio comunale. C'è una cosa noiosissima, cosa del governo. Vi si trovò scritto che Mardocheo aveva denunciato Bigthana e Teresh, i due eunuchi del re, fra i custodi del soglio, che avevano cercato di stendere la mano contro il re Assuero. Allora il re chiese, quale onore e riconoscimento è stato dato a Mardocheo per questo? I servi del re che gli prestavano servizio rispose, non si è fatto nulla per lui. E il re disse, chi c'è nel cortile? Ora Haman era appena entrato nel cortile esterno del palazzo del re, per caso, per chiedere al re di far impiccare Mardocheo alla forca che ho preparato per lui. I servi del re gli risposero, ecco, e Haman nel cortile, il re disse, fatelo entrare. Allora Haman entrò e il re gli disse, che cosa si deve fare a un uomo che il re vuole onorare? Haman pensò in cuor suo, chi più di me vorrebbe il re onorare? Ha! Perché io sono il grande Haman. Io amo questa storia, no? Perché Dio usa Satana, il nemico di Dio, del popolo di Dio. Scegli tu la benedizione che io darò al figlio di Dio. Quindi Aman, nel suo orgoglio, rispose al re: per l'uomo che il re vuole onorare, si prende la veste reale che il re ha indossato, e il cavallo che il re ha montato, e si mette sulla testa una corona reale, addirittura. Perché Aman voleva questo, lui in realtà voleva il trono. Si consegna la veste e il cavallo a uno dei principi più nobili del re, quindi lui voleva che un altro ministro, no, portava, lui pensava, io, quindi anche per umiliare il suo collega. Si consegna la veste e il cavallo a uno dei principi più nobili del re, si riveste di quella veste l'uomo che il re vuole onorare, quindi lo si conduca al cavallo per le vie della città e si proclama davanti a lui: così si fa l'uomo che il re vuole onorare. Allora il re disse a Haman: presto, prendi la veste e il cavallo, come hai detto, e fai così a Mardocheo. Cioè, spero che in cielo c'è video, no? Perché voglio vedere la faccia di Haman. No. Sicuramente, sai, i persiani sono un po' abbronzati. No, lui sicuramente è diventato un verde del Grinch, no, in quel momento. Mardocheo. Il giudeo. Quindi il re sapeva che Mardocheo era un giudeo, ma non sapeva che Esther era un giudeo. E forse per questo lui non ha ricevuto la ricompensa all'inizio, perché era un straniero. Fa così a Mardocheo il giudeo che siede alla porta del re: non trascurare nulla di ciò che hai detto. Quindi Haman pensava: quell'altro ministro che non mi piace, farò che lui mi porti in giro sul cavallo del re, con la corona del re, col vestito del re, che tutta la gente mi lode, mi canta le mie glorie. E il re dice: buona idea, tu lo fai per l'ebreo, per il figlio di Dio. Haman prese dunque la veste e il cavallo, rivestì delle vesti Mardocheo, lo condusse a cavallo per le vie della città, proclamando davanti a lui. Quindi era Haman che doveva dire questa cosa. Così si fa l'uomo che il re vuole onorare, no? Poi Mardocheo tornò alla porta del re, ma Haman si affrettò a tornare a casa sua, tutto addolorato, con il capo coperto. Una cosa anche molto bella. Vedi che Mardocheo, quando ha avuto tutto questo lode dell'uomo, cosa ha fatto? Lui è tornato dove era, a pregare e cercare la faccia di Dio. Non si è gonfiato la testa, perché magari il Signore l'ha innalzato in quel momento. No, lui è rimasto un uomo umile. Haman raccontò a sua moglie Zeresh e tutti i suoi amici tutto ciò che gli era accaduto. Allora i suoi saggi, sua moglie Zeresh, gli dissero: se Mardocheo, davanti al quale tu hai cominciato a cadere, è della stirpe dei giudei, tu non riuscirai a vincere contro di lui, ma cadrai completamente davanti a lui. Essi stavano ancora parlando con lui quando giunsero i eunuchi del re, i quali si affrettarono a condurre Haman al banchetto che Esther aveva preparato. Quindi quello che Mardocheo ha seminato, il bene, dopo tanto tempo lui ha raccolto il bene. Aman, che ha seminato il male, adesso anche lui raccoglierà quello che lui ha seminato. Il re e Haman andarono dunque al banchetto con la regina Esther. Anche il secondo giorno, mentre durante il banchetto veniva servito il vino, il re disse a Esther: quale è la tua richiesta, regina Esther, ti sarà concessa? Che cosa domandi? Forse anche la metà del mio regno sarà fatto. Allora la regina Esther rispose dicendo: se ho trovato grazie ai tuoi occhi, o re, e se così piace al re, la mia richiesta è che mi sia concessa la vita, e domando il mio popolo sia risparmiato, poiché io e il mio popolo siamo stati venduti per essere distrutti, uccisi e sterminati. Se fossimo stati venduti per diventare schiavi e schiave, avrei taciuto, ma il nemico non potrebbe mai compensare il danno che ne verrebbe al re. E il re Assuero disse alla regina Esther: chi è e dove è colui che avrebbe l'ardere di fare una tale cosa? Oh, re è al tuo fianco in questo momento. Anche qui a vedere la faccia di Haman. Esther rispose: l'avversario e il nemico è questo malvagio Haman. E ricordate questa frase? Questo malvagio Haman, il valore numerico in ebraico, è 666. Allora Haman fu preso da terrore alla presenza del re e della regina. Il re si alzò tutto adirato dal banchetto in cui veniva servito il vino e si recò nel giardino del palazzo. Mentre Haman rimanesse a supplicare la regina per la sua vita, perché aveva capito che il re aveva già deciso la sua rovina. Poi il re tornò dal giardino del palazzo nel luogo del banchetto dove era servito il vino. Intanto Haman si era lanciato a cadere sul divano su cui stava Esther. Quindi Haman si era buttato sul divano: pietà, regina Esther. Magari il re è uscito nel giardino. Questa è la mia supposizione, pensando: che idiota sono stato, ero ubriaco e ho permesso a Haman di fare questo decreto. Perché ricordate la legge dei re di Persia, non potevo essere revocato. Quindi questo ordine di ammazzare i ebrei, lui non poteva revocare quell'ordine. Lui torna. Esther, allora il re esclamò: vuol pure fare violenza alla regina mentre io stesso sono in casa? Non appena questa parola fu uscita dalla bocca del re, copersero la faccia di Haman. Allora, questo è molto interessante, perché nel tempo dei persiani, uno in lutto copriva un po' come la burca, no? Questo velo di lutto, della morte. E si vede che i servi del re che erano lì presenti non avevano preso quel pezzo di stoffa, perché avevano già capito: Haman adesso. Poi Arbona, uno dei eunuchi, disse davanti al re: ecco, in casa di Haman stesso si è rizzata una forca alta 50 cubiti che Haman ha fatto preparare per Mardocheo. Si vede che a Harbona Haman non era molto simpatico. Dice: ehi re, guarda, oh, vuoi farlo fuori? Sai che già lui ha preparato per quell'uomo che ti ha salvato la pelle. Perché sicuramente Haman era un arrogante, magari entrava nel palazzo reale e trattava Harbona e altri in modo brutto. Quindi Arbona dice: re, ho un'idea. E dice: ecco, in casa di Haman stesso è stata rialzata una forca alta 50 cubiti che Haman ha fatto preparare per Mardocheo, il quale aveva parlato per il bene del re. E il re disse: impiccatevi lui. Così Haman fu impiccato alla forca che io avevo preparato per Mardocheo. E l'ira del re si placò. Quindi il morale della storia, fratelli e sorelle, quello che noi seminiamo, prima o poi ci tocca. Quindi per la grazia di Dio cerchiamo di seminare il bene.